Questa mattina andiamo avanti con il nostro tema della cultura del Vangelo e vedremo proprio il tema del rispetto. Mi fai partire la prima slide, se no non mi va il telecomando? Eccolo qua, grazie. Il rispetto è un tema un po' particolare effettivamente, non è che si tratta tanto spesso, eppure è un tema di quelli proprio principali. Se vi ricordate, la cultura del Vangelo è un tema enorme con tantissimi temi che stiamo trattando, ne abbiamo già visti alcuni, no? L'amore, la misericordia, l'umiltà, eccetera, eccetera, che sono tutti collegati, sono tutti insieme, non possono andare separati, ma sono tutti collegati e vi invito tra l'altro a riascoltare le prediche sul sito. Facciamo anche un po' di pubblicità. Riascoltate le prediche sul sito, abbiamo aperto il sito, non c'è più bisogno di password, quindi entrate, riascoltate le prediche che anche quello vi fa bene. Però all'interno del tema che stiamo trattando ci sono dei temi basilari, importanti, su cui non possiamo tanto giocarci. Per esempio uno è l'amore, è un tema principale perché senza amore non possiamo poi parlare di tutto il resto. E un altro è proprio il rispetto, che vedremo questa mattina. Il rispetto perché è importante capire la nostra posizione e la posizione degli altri, ma soprattutto la posizione di Dio. Allora, parto proprio da questo passo di Proverbi 3:9. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. E ora facciamo subito un piccolo esercizio veloce. Immaginate nella vostra testa, comunque pensate, a una persona che rispettate molto. Una persona che rispettate molto. Immaginatevela nella vostra testa. Qualcuno vuole dire chi è? Non c'è anche qui, non c'è risposta giusta o sbagliata. Può essere chiunque. Anche uno sportivo, un politico, uno scienziato, non c'è risposta sbagliata. Qualcuno gli è già venuto in mente qualche persona? Berlusconi, cioè, ci sta. Non vale la moglie o il marito per far vedere che siamo innamorati, non vale? No, vale anche quello. Tuo padre, ottimo. Basta, nessuno rispetta più nessuno. Oh, va bene, poco rispetto, perfetto. Allora, ecco, quando parliamo di rispetto, spesso le prime persone che ci vengono in mente sono proprio queste, quelle più vicine a noi. I genitori, perché sono i nostri genitori, nostro padre e nostra madre, e quindi come tali vanno rispettati. O magari una persona più anziana di noi, no? Per l'età, no? Per la cultura che abbiamo, l'età va rispettata. O magari un politico, perché è il sindaco del paese o il capo di Stato e quindi va rispettato nella sua carica. O, qui è una parentesi negativa, ma se penso al mio background italiano, la prima cosa che ci viene in mente quando si parla di rispetto è verso un boss mafioso. Il rispetto che devi dare al boss mafioso perché lui è il capo del clan X E c'è anche questo è un tipo di rispetto. Ma vedete, spesso e volentieri tutti questi tipi di rispetto sono rispetto negativi. Cioè noi rispettiamo spesso e volentieri delle persone non per le loro qualità, non per le loro caratteristiche, ma per qualcosa di negativo. Faccio un esempio molto pratico. Tutti noi abbiamo un capo, bene o male, chi in ditta, in ufficio, eccetera, eccetera. Tutti noi abbiamo un capo. Non penso che la maggior parte di noi rispetti il proprio capo perché è il più grande dirigente d'azienda, perché tratta bene gli operai, perché ogni fine anno ci dà l'aumento e ci dà il bonus produzione, siamo felici, ci dà una settimana in più di vacanze. Spesso lo rispettiamo solamente perché è il nostro capo e abbiamo paura di ritorsioni. Abbiamo paura di essere licenziati, abbiamo paura che ci tratta ancora peggio di quello che già ci tratta. Ecco, questo è un rispetto che spesso abbiamo, un rispetto negativo, non dovuto alle qualità, ma a una paura, proprio a qualcosa di negativo. La Bibbia invece parla di un rispetto diverso, un rispetto positivo, derivato proprio dalle qualità che una persona ha e che alle qualità soprattutto che Dio ha, che vogliamo vedere proprio questa mattina. E il passo che ho scelto per iniziare non è casuale, perché quel onora il Signore con i tuoi beni ha due significati. Potremmo tranquillamente tradurlo anche con rispetta il Signore con i tuoi beni, con le primizie della tua rendita. Questo ci fa capire che rispettare, avere timore, onorare, sono tutte parole molto simili che si completano e che vanno di pari passo. E il fatto che se io rispetto Dio, lo sto anche onorando, vuol dire che riconosco la giusta posizione di Dio e anche riconosco la giusta posizione che ognuno di noi deve avere. E adesso capiamo ancora di più questo discorso. Ecco appunto, avere il rispetto di Dio vuol dire riportare Dio nella sua giusta posizione, ovvero a regnare, perché la posizione di Dio è quella, non può avere altra posizione se non quella di re, di colui che è al di sopra di ogni cosa e che sta sul trono. A prescindere da quello che poi noi facciamo o diciamo, lui rimane sempre lì. Ma noi dobbiamo riconoscere la sua giusta posizione e nella nostra vita metterlo nella giusta posizione. Isaia dice al capitolo 40, dice questo: a chi mi assomiglierete voi e chi mi eguale? Dice il Santo: alzate gli occhi in alto e guardate chi ha creato queste stelle, colui che fa uscire il loro esercito in numero, le chiama tutte per nome. Ed è bello perché, ho preso questo passo bello perché il profeta Isaia usa il termine santo, che anche qui è molto riduttivo, perché in realtà il termine giusto sarebbe kadosh, che è un termine che vuol dire separato, radicalmente diverso, unico e intoccabile nella sua purezza. Ora questo innalza di molto l'asticella, perché tante volte noi sì diciamo Dio è grande, Dio è meraviglioso, Dio è sopra di ogni cosa, ma quando noi effettivamente capiamo che lui è proprio radicalmente diverso, cioè va contro ogni nostra logica, ogni nostro pensiero, e il fatto che è addirittura intoccabile nella sua purezza, lo innalziamo ancora di più. Questo perché, ragazzi, Dio non è una divinità qualunque, non è un Dio tra tanti, non è uno dei tanti, non è come si usa a dire adesso, vabbè, tu lo chiami Dio, io lo chiamo in un'altra maniera, no, è radicalmente diverso, è separato, Dio è Dio, punto. E questo noi lo dobbiamo riconoscere. E lo dobbiamo proclamare, e lo dobbiamo mettere bene in chiaro con noi stessi e con gli altri, perché Dio non è uno tra tanti, ma è Dio. E questo termine kadosh lo spiega molto, molto bene. Ed è per questo che è importante rispettare Dio e riconoscere la sua posizione. Ripeto, non perché Dio possa perdere la sua posizione da re sul suo trono, ma perché noi con le nostre vite, con le nostre parole, con le nostre azioni, lo facciamo scendere da quel trono. Ho detto che è molto importante studiare la cultura del Vangelo perché, lo ripeto, ogni nostra azione, ogni nostra parola, anche la cosa più insignificante, lascia un segno nella società. Ogni cosa che noi facciamo e diciamo, diamo un messaggio verso la società, verso le persone, verso le istituzioni. E che cosa stiamo lasciando? Che messaggio stiamo mandando alle persone? Un messaggio che va tutto bene, tanto noi siamo uno dei tanti, che va bene qualsiasi cosa? Stiamo dando un messaggio che Dio è, sì, è uno dei tanti dei, buono, quello con la barba bianca che sta sulle nuvole, che fa il buon padre, o stiamo mandando un messaggio di profondo rispetto nei confronti di Dio? Vent'anni fa mi ricordo, forse anche meno, quando... no, 20 anni fa non è vero. 15 anni fa, quando ho iniziato a predicare, mi ricordo che venivo ripreso perché io ho sempre predicato così, jeans e maglietta. No? Però mi dicevano, tu quando vai davanti al presidente, come ci vai vestito? Ci vai in maglietta e jeans o ci vai con la giacca e cravatta? Allora perché davanti a Dio ci vai con la maglietta e jeans? Forse era un po' estremo, però è quello il concetto, cioè che tipo di rispetto noi stiamo proclamando attraverso le nostre azioni e attraverso il nostro parlare. E questo è il punto poi del discorso. Perché noi dobbiamo rimanere sempre cristocentrici, altrimenti possiamo tranquillamente mettere davanti alle porte d'ingresso la scritta circolo. Cioè tu vieni per fare qualcosa che ti diverte. Invece noi non siamo un circolo, noi siamo una comunità, una chiesa. Noi dobbiamo proclamare e far vedere Cristo attraverso quello che noi facciamo. Non è un far qualcosa per piacere agli altri o a noi stessi, ma è per adorare, per lodare, per onorare, per rispettare Dio. Perché, parliamoci chiaro, le persone, se voglio vedere un film, non vengono in chiesa il sabato sera, vanno al cinema. Se si vogliono divertire, i giovani vanno in discoteca, non vengono in chiesa. Se si vuole stare tra amici, non si viene in chiesa, si va al bar a fare l'aperitivo e si sta con gli amici. Quindi è proprio questo, noi non dobbiamo fare le cose per piacere alle persone così, per attirare, per far vedere che siamo belli, bravi, simpatici, divertenti, ma dobbiamo fare le cose proprio con il rispetto dovuto a Dio e per onorarlo. E allora... se noi facciamo le cose con questo modo di vedere e fare le cose, qualsiasi cosa che faremo avrà un'utilità, avrà un peso, porterà un cambiamento alle persone. E questo non lo dico io, lo dice Paolo. Eccolo qua. Prima Corinzi 14. Quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno che siete pazzi? Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati, e così gettandosi giù con la faccia a terra adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente tra voi. Che dunque, fratelli? Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Ed è questa la frase... Non va più. Non va più. Va bene. È questa la frase importante. Si faccia ogni cosa per l'edificazione. Qualsiasi cosa tu fai può essere fatta in due modi. Per un tuo compiacimento o per un compiacimento degli altri o per il compiacimento di Dio e della sua Chiesa. Quindi tu puoi essere anche un bravo oratore, puoi parlare in lingue come c'è scritto all'inizio, puoi fare tante cose, ma se poi quando entrano le persone ti prendono per pazzo, c'è qualcosa che non va. Invece noi dobbiamo fare le cose per l'edificazione della Chiesa, per l'adempimento del regno di Dio sulla terra, che è un concetto diverso. È proprio la differenza tra essere un circolo ed essere una Chiesa. Perché tutto quello che veniva fatto, se leggiamo gli Atti, le Epistole, c'era questa contrapposizione. Anche quando Paolo parla, per esempio, della Santa Cena, e dice, ma com'è che molti di voi arrivano al culto per fare la Santa Cena e c'è chi è ubriaco, chi ha già mangiato, chi ha già fatto festa? È proprio questo il rispetto che dobbiamo provare per Dio, la differenza tra l'essere il circolo e una comunità che mostra chiaramente Dio. Perché se noi facciamo queste cose in maniera sana, rispettosa per Dio, allora avremo la conferma, perché dice, se entra qualche estraneo, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati e gettandosi con la faccia a terra adorerà Dio. E questo è il nostro obiettivo. Non è far qualcosa per stare felici e contenti, perché ripeto, potremmo tranquillamente chiudere e scrivere circolo. Perché Rispettare Dio significa temerlo. E significa temerlo non per paura, non perché è cattivo, ma è riverenza. Non è una sottomissione dittatoriale, perché grazie a Dio non siamo in una dittatura, ma è proprio riverenza, adorazione e capire nel senso più profondo chi siamo noi e chi è Dio. E dovremo sempre tenere a mente questa differenza, chi siamo noi e chi è Dio, perché noi, ricordatevi, siamo i vasi e Lui è il vasaio. A me piace tantissimo vedere questi video scientifici, no? Dove ti fanno vedere la grandezza dei pianeti e delle stelle. Molto bello. E allora c'è questo video che parte dalla stella pianeta più piccolino e poi piano piano cresce, ti fa vedere i pianeti sempre più grandi, fino ad arrivare al corpo celeste ad oggi conosciuto più grande, che è un buco nero, che si chiama Ton 618. E tu vedi che si ingrandisce sempre di più e arriva a Ton 618 che la Terra non è neanche più un puntino, proprio sparisce completamente. All'interno di Ton 618 potrebbero starci miliardi di terre. Questo per far capire la proporzione. Ma la cosa bella di questi video, che mi piacciono tantissimo, è che quando arrivi alla fine, poi tu dici, cavolo, ma Dio è ancora più grande di tutte queste cose. Dio è ancora più sopra di tutte queste cose. E queste sono le stelle che noi oggi riusciamo a vedere. Chissà cosa c'è ancora nell'universo. Eppure Dio è ancora più grande. E vede tutto e comanda tutto. E nonostante questo, Dio ha zoomato, come col nostro schermo sul cellulare, zoom, arriva fino alla Terra, ha visto te, e ha mandato suo figlio a morire in croce per te. Ha zoomato così tante volte per arrivare fino a te, fino al tuo cuore, e vuole salvarti, vuole avere un rapporto con te. Questa è la differenza tra noi e Dio. Guardateveli questi video, perché vi fanno proprio venire in mente la grandezza di Dio nei nostri confronti. Ecco, questo è quello che dicevo anche prima, ovvero che il rispetto è riconoscere il valore di qualcuno. E quando noi guardiamo la creazione, quando noi apriamo la Bibbia, non possiamo vedere la grandezza di Dio. È così palese, è così bello, e riconoscere il suo valore, quello che Lui è, quello che Lui ha fatto per noi. Ed è bello perché la parola rispetto ha veramente tanti significati molto interessanti. In Proverbi 1,7 dice: il timore del Signore è il principio della conoscenza. Vuol dire che senza timore, che è collegato al rispetto, senza rispetto verso il Signore non c'è saggezza, non c'è conoscenza. E questo è interessante perché la parola rispetto, la parola timore hanno tre accezioni diverse, una in ebraico e due nel greco. In ebraico è hira, timore sacro, rispetto sacro. E questo è interessante perché il popolo ebraico, il popolo di Israele, conosceva molto bene cosa voleva dire avere a che fare con Dio. Sapeva molto bene cosa voleva dire avere a che fare con una divinità come Dio. Lo aveva visto in tanti modi. E aveva visto tante volte come gli altri dei non erano riusciti a salvare i propri popoli. Dio sì, invece. E questo, per questo loro intendo un rispetto sacro, cioè proprio avere questa divisione tra noi uomini in nullità e Dio, la divinità. Qualcosa di così sacro, così separato, come abbiamo letto a qualche pagina prima. Qualcosa di separato, di diverso, di intoccabile nella sua purezza. Per quello Dio lascia così tante leggi, così tanti sacrifici nell'Antico Testamento. Proprio per far capire l'immensa divisione tra uomo e Dio. E poi in greco, Eulabeia, lo troviamo in Ebrei 12,28, dove si parla di un rispetto premuroso. Anche qui è interessante vedere come ne parli agli ebrei, no? Nella lettera agli ebrei. Rispetto premuroso, perché anche qui il popolo di Israele, il popolo ebraico, sapeva sia che Dio era un Dio tremendo e quindi dovevano avere un rispetto sacro, ma era anche un padre buono, un padre amorevole, un padre che cura, che si prende cura del suo popolo. Ecco perché un rispetto premuroso è più un legame di affetto che c'è tra Dio e l'uomo. E un altro è Phobos, lo troviamo in Atti 9:31 quando si parla di come la Chiesa cammina nel timore e nel rispetto di Dio. E questo è interessante perché vuol dire timore reverenziale ed è quello che dovremmo fare noi ogni giorno, quello che vi dicevo prima, cioè fare le cose proprio per portare rispetto e onore a Dio. E solo così, camminando in questa maniera, potremmo avere conoscenza, saggezza. Perché? Perché il nostro modo di guardare e fare le cose sarà diverso. Non sarà più per piacere a qualcuno, per guadagnarci l'affetto di qualcuno, per guadagnarci l'affetto o la salvezza di Dio, ma sarà proprio per lodare e adorare Dio, per onorarlo, per rispettarlo. E oggi parliamo tanto di libertà di parola, parliamo di inclusione, parliamo del fatto che tutti dovrebbero essere liberi di parlare ed esprimere le proprie opinioni, ed è giusto anche così perché grazie a Dio non siamo in dittatura. Ma poi di tutto questo, quante volte noi ci chiediamo, ma questo sta onorando Dio? Quello che sto dicendo sta rispettando Dio? Quando qualcuno guarda la nostra comunità, vede una chiesa che rispetta Dio per quello che Lui è, o vede solo delle persone che si uniscono per stare insieme e far qualcosa la domenica mattina? Tozer scriverà questa bellissima frase, mettetevela in casa, tatuatevela, fate quello che volete, bellissima. Il timore di Dio è l'inizio della sapienza, non è una paura da schiavo, ma il rispetto di un figlio amato di fronte a un padre glorioso. Questa credo sia la frase che racchiude tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Bellissima. Il rispetto di un figlio amato di fronte a un padre glorioso. Ed è questo che noi siamo. Noi siamo dei figli amati perché abbiamo un padre glorioso. Un padre che non si è fermato, ma che ha dato tutto se stesso per noi. E lo continua a fare. E lo fa ogni giorno. E questo dovrebbe spingerci ad avere un rispetto profondo verso di Lui. Come quando appunto abbiamo un rispetto sincero verso un padre amorevole, verso una madre amorevole, verso un fratello, un amico. Ancora di più dovremmo averlo verso Dio, che è glorioso. Nella tua vita che posto ha Dio? Nella tua vita che posto ha Dio? È sul trono o è insieme a te per terra? Ce l'hai sul trono della tua vita Dio? E ora alzo ancora di più l'asticella. Noi spesso diciamo, ah sì sì, no, per me Dio è al primo posto. E va bene, ci sta. Ma fai un cambio di pensiero, non dire Dio è al primo posto, perché se dici Dio è al primo posto vuol dire che c'è un secondo posto, un terzo posto, un quarto posto, un quinto posto, e quei posti dietro, prima o poi, verranno fuori e cercheranno di superare Dio, di mettersi al suo posto. E ripeto, questo non lo dico io, non sono mie invenzioni, è la Bibbia. Satana fa proprio questo, cerca in tutti i modi di superare, prendere il posto di Dio. Non ci riuscirà mai, ma lui ci prova. E se non riesce, dato che lo sa che non riesce a prendere il posto di Dio, cerca in tutti i modi di fare in modo che nella tua vita non ci sia Dio al primo posto, ma che ci sia Lui. Perché Lui è al secondo posto, e lo possiamo mettere al secondo posto nelle nostre vite in tante maniere. Non pensate, in tante maniere possiamo metterlo al secondo posto. E prima o poi cercherà in tutti i modi per superare Dio. Quando noi dedichiamo tutta la nostra vita al lavoro, assolutamente buono, positivo, certo, ma quando il nostro lavoro diventa idolo, è un secondo posto che sta cercando di salire al primo. Quando noi mettiamo al primo posto anche nostra moglie, nostro marito, al punto da idolatrarlo, è un secondo posto che sta cercando di diventare primo. Quando noi mettiamo al secondo posto soldi, fama, prima o poi questo combatterà per andare al primo posto. Quindi, non dire che stai mettendo Dio al primo posto. Di così, e lo vogliamo leggere tutti insieme. Leggetelo con me. Dio, sei sul trono della mia vita, regnante della mia anima, padre del mio corpo. Dio, tu sei l'unico e non c'è altro al di fuori di te. Non sei il primo, sei l'assoluto. Perché vedete, nella Bibbia, quando si parla di primato di Cristo, no? Cristo è il primo a essere resuscitato, il primo dei viventi, il primo dopo Adamo, no? Quando si parla di primato di Cristo, non è una classifica. Nella Bibbia non c'è una classifica. Si parla di primato di Cristo non perché Cristo è primo e poi c'è un secondo, un terzo, ma è perché è talmente assoluto, è talmente avanti di distacco rispetto a tutti gli altri, che se ci fosse quasi mai un secondo, un terzo posto, un quarto posto, non potrebbero mai assolutamente superare Cristo. Ecco perché lui è l'assoluto. E andiamo alla conclusione di questa prima parte, poi la prossima volta vedremo la seconda parte di questo tema. Perché rispettare Dio ci dà anche pace e fiducia. Pace e fiducia. Salmo 112. Beato l'uomo che teme il Signore, egli non temerà le cattive notizie. Il suo cuore è fermo e confida nel Signore. Questo è un paradosso incredibile, sapete? È un paradosso incredibile. Chi teme Dio non teme altro. Chi ha rispetto per Dio non ha paura di nient'altro. Isaia 8:13. Il Signore degli eserciti, Lui santificate, Lui temete, Lui sia il vostro terrore. Anche qui è un paradosso strano dire che Dio è il nostro terrore. Però effettivamente è così, perché chi teme Dio, chi ha rispetto per Dio, non ha paura di malattie, non ha paura di cattive notizie, non ha paura delle difficoltà, non ha paura della morte, non ha paura della persecuzione, non ha paura di nemici. E questo ve lo spiego anche il perché. Nell'Antico Testamento, tante volte, Dio si presentava proprio così, come il terrore di Isacco, era uno dei suoi nomi. Perché il terrore di Isacco? Perché Dio combatteva per Israele. E tante volte Dio diceva al popolo di Israele, per esempio con Giosuè, se leggete la storia di Giosuè, alcune volte Dio dice: vai a conquistare questo popolo. E Giosuè diceva: Signore, ma sei sicuro? Guarda che è un popolo grande, c'ha le mura alte, c'ha i carri di ferro, fammi sapere veramente se tu sei con noi, allora potremo andare, altrimenti non vado. E Dio gli diceva: vai, manda delle spie, prova a sentire cosa succede. Giosuè mandava le spie, queste spie ascoltavano quello che dicevano all'interno del paese e quelli del paese dicevano, parlavano tra di loro e dicevano: noi abbiamo sentito quello che Dio ha fatto per Israele con Egitto, con Moab, con vari popoli e abbiamo terrore di Dio. E Giosuè tante battaglie le ha vinte senza neanche tirare fuori la spada. Semplicemente si sono avvicinati al paese e quelli all'interno del paese hanno iniziato ad avere paura e uccidersi a vicenda. Questo è il terrore di Israele, questo è il terrore di Isacco, questo è il vostro terrore. Perché? Anche qui c'è un bellissimo paradosso, perché Dio è terrore per chi non crede. Dio fa paura perché Lui è grande, è enorme, è onnipotente, è meraviglioso, è glorioso. E quindi se tu non credi in Dio, certo che ti fa paura Dio. E come se ti fa paura. Ma invece per noi è pace e sicurezza. Perché quando Israele scappava dall'Egitto e doveva passare il Mar Rosso, c'era questa colonna di fuoco e di nuvola che divideva il campo degli egiziani a quello degli ebrei. E per gli ebrei portava luce, pace e tranquillità nel poter camminare nel mare, e per gli egiziani invece era una colonna di fuoco che bloccava e faceva paura. Ecco perché è il nostro terrore, Dio. Perché per gli altri fa paura un Dio glorioso e potente così, per noi invece ci dà pace, ci dà sicurezza, perché noi siamo con Lui ed è per questo che dobbiamo avere rispetto, profondo rispetto di Dio. Amen, Chiesa? La prossima volta andremo avanti.